Amiche e amici del College Football, ben ritrovati, puntata numero 0 di questa sesta stagione, puntata 0, prologo, puntata pilota, trailer, chiamatelo come volete, è la prima volta che ci risentiamo, ecco, dopo la scorsa stagione, quindi la nuova stagione numero 6, sono sempre io Fabio Moras che vi parla e vi saluta in compagnia anche quest'oggi e anche quest'anno del nostro esperto ormai non solo più di football ma anche di baseball, Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao, un saluto a tutti.
Quindi sarò l'unico rimasto qua in redazione a non capire una mazza di baseball, che poi fa anche
onestamente non, a parte le regole di base, non ho ancora conoscenze approfondite, però diciamo che la visione dal vivo mi ha colpito, ecco, diciamo questo.
Bene, bene, intanto ti sei visto una partita intera, cosa che io non ho ancora fatto, però prima o poi farò. E oltre a Guido c'è con me, c'è con noi anche Davide dell'Isola, non temiate, cioè anche lui non temete. Ciao Davide, bentornato anche a te.
Grazie, ciao Fabio, ciao a tutti. No, ci tenevo a dire che anche io non capisco molto di baseball, insomma, quindi non sei l'unico.
Ma come no? Ma hai vissuto in America, ma com'è possibile?
Sì.
Io lo davo per scontato, cioè non lo sapevo in realtà, però lo davo per scontato.
Lo sport nazionale.
Sì, national pastime, però una partita che dura 7 ore, io non... è carino dal vivo probabilmente, ma...
E lo diciamo noi, ascoltate, il college football, dove le partite durano notoriamente 20
esatto.
minuti, finiscono
esatto.
in frame.
Comunque la metà di quelle del baseball, insomma, per cui, ecco.
Che poi UCF ha una squadra di baseball? Io non lo so, ce l'ha?
Sì.
Sono bravi, sono forti.
Sono bravini.
Sì.
No, non sono Alabama, il corrispondente di Alabama nel football, però insomma se la cavano, hanno vinto anche.
Risposta democristiana, dai, non sai niente, hai detto una cosa giusto per dire.
No, io seguo tutti i social, quindi quando vincono qualcosa, diciamo, mi compare. Ecco.
Okay, quindi per non ti quello... compare niente.
No, non compare.
Va bene. Come sentite, stiamo cazzeggiando molto, perché gli argomenti in questo off-season sono un po' di meno rispetto a quelli che abbiamo avuto la stagione scorsa, che abbiamo fatto una puntata, diciamo, analoga a questa, molto, molto densa di argomenti. Diciamo che un argomento è in comune con quello della puntata zero dell'anno scorso, ovvero il conference realignment o lo spostamento di squadre, di grosse squadre, da una conference all'altra. Allora, l'anno scorso diciamo che era stato proprio un fulmine a ciel sereno, perché diciamo è iniziato l'anno scorso questo movimento appunto di squadra da una conference all'altra. Quest'anno era forse più attendibile che ce ne fossero di altri, di movimenti, forse però nessuno di noi, o almeno io sicuramente no, adesso chiederò a voi, si aspettava che fossero due squadre di LA, quindi proprio della West Coast, della Pac-12, a spostarsi nella conference del Midwest, nella Big Ten. Quindi è stato lo spostamento in sé molto particolare, se vogliamo, poi di fatto il fatto che ci fossero squadre che si sarebbero spostate da una conference all'altra forse era attendibile. Che fossero proprio USC e UCLA a spostarsi in Big Ten, forse quello meno. Ciò comunque è accaduto, avverrà poi dal 2 agosto 2024, diventerà appunto queste due squadre entreranno a far parte della Big Ten, quindi saranno altre due stagioni intere di USC e UCLA in Pac-12, almeno per ora, perché poi, come sappiamo, le cose potrebbero anche, diciamo, muoversi più velocemente, potrebbe anche terminare prima questo... Insomma, dipende da cosa farà la Pac-12, ecco, tutto dipende dalla Pac-12. Allora, ragazzi, questa è la notizia, sicuramente ne avete già sentito parlare, perché, insomma, la notizia non è proprio freschissima, è di giugno. E quindi oggi più che discutere della notizia in sé, che come detto sì, non c'è molto altro da dirvi rispetto a questo, anche le specifiche sulla notizia probabilmente le avrete già lette, vi diamo il nostro parere, quindi io il mio l'ho già dato, tra l'altro se volete recuperare una puntata, la puntata di Benvenuti nella Madness con il post Pablo Ricchi e tutti gli altri di Benvenuti nella Madness, ne avevamo già parlato, e oggi vi chiederò anche a voi sostanzialmente cosa ne pensate di questo spostamento. Guido, partirei da te, ti chiedo subito a bruciapelo quali sono le ragioni. Ovviamente la prima ragione sono i soldi, ma ci sono altre ragioni che hanno portato a questo spostamento di USC e UCLA, o dobbiamo fermarci lì?
No, nel senso, secondo me è evidente come sia solamente un fatto economico, o meglio un fatto, un po' un gioco di potere tra due entità che sono enormi, e non sono le conference, non sono le squadre, non sono allenatori, non ha niente a che vedere con il football giocato, ma sono due emittenti televisivi, da una parte ESPN, dall'altra Fox. C'è una ricerca spietata a diversi tipi di mercati. Ora avevamo visto per esempio la SEC l'anno scorso consolidare con due brand comunque fortissimi, forse tra i più forti, come Oklahoma e Texas. La mossa della Big Ten va invece nel senso proprio geografico del termine, per andare a prendersi la fetta di mercato della California, che in quanto a college football non è così diciamo appassionata come può essere in Texas o comunque in generale nel sud. Però è chiaro, il brand di USC e anche di UCLA, anche se non al pari di quelle Texas o Oklahoma, sono comunque due brand abbastanza forti. La brutta notizia per chi piace, secondo me, per quelli a cui piace il college football così com'è, è che non ci si fermerà assolutamente qui. Chiaro, da un punto di vista anche logistico può sembrare sconveniente per una squadra, come ha detto te prima Fabio, per due università della California andare a fare le trasferte nel New Jersey, in Pennsylvania e in Ohio, però è chiaro che è il primo, o meglio nemmeno il primo, però comunque è un pezzo del domino che andrà solamente, secondo me, a ingrandirsi fino a creare purtroppo quella che sarà le due conference, secondo me, che diventeranno a un certo punto preponderanti, una sotto la bandiera di ESPN e l'altra sotto la bandiera di Fox. Quindi non ci sono motivi sportivi, il motivo è prettamente economico, e i diritti televisivi sono tutto ciò che sta muovendo queste università, queste conference in questi tipi di mosse, ecco.
Non ci sono neanche, se vogliamo, motivi di sostenibilità ambientale. Leggevo un bell'articolo di The Athletic l'altro giorno sull'argomento, sugli spostamenti enormi che fanno per esempio le squadre di calcio per le tournée estive, di quanta benzina consumano con gli aerei. Ecco, USC, UCLA per ogni trasferta dovranno farsi veramente tutta la nazione, ma non solo le squadre di football, appunto, non dobbiamo fermarci a questo. Cioè la follia di questo spostamento, appunto quella puntata di Benvenuti nella Madness, alla fine i ragazzi l'avevano intitolata alle tenniste di Rutgers, perché non solo le squadre di football e di basket, che poi alla fine noi bene o male ci limitiamo a vedere quello, però pensare che appunto tutti gli atleti di track and field, di nuoto, di tennis, di tutti gli altri sport considerati minori, di wrestling eccetera, dovranno competere comunque nella propria conference, e quindi andare a giocare, a competere, appunto a fare le proprie rispettive partite da Los Angeles a, appunto, in Ohio, piuttosto che in Pennsylvania, addirittura in New Jersey, come ha ricordato Guido. Quindi trasferte non proprio semplicissime. E Davide, praticamente stessa domanda anche a te. A te chiedo cosa spaventa di più di questo spostamento, o se invece sei in qualche modo contento, se lo si può essere? Cioè c'è qualcosa che vedi, qualche lato positivo di questo spostamento, o sei del tutto negativo nel suo giudizio?
No, io fatico a vedere lati positivi. Sono d'accordo con Guido su quello che diceva. È un po' l'idea che c'era stata nel calcio in Europa di questa Superlega, no? Nel senso che poi c'è una concentrazione, si tende appunto a cercare di far convergere le conference maggiori, in questo caso, con l'aggravante, e poi magari dopo parleremo di alcuni litigi che sono stati fatti da vari coach sulla NIL, ma è uno sport che di base dovrebbe restare dilettantistico in qualche modo, invece c'è questa divergenza di questioni, per cui da un lato ci sono sempre più soldi che girano, e però comunque gli atleti non sono professionisti, anche se questo ora magari sta parzialmente cambiando. Però si aggiunge a una situazione dove sapete bene, se mi avete sentito, con quello che dicevo su Cincinnati, UCF e anche altre squadre, che una delle cose secondo me meno belle del college football è che si fatica a ordinare le squadre su criteri meritocratici, e nel senso, se una squadra vince tutte le partite e in una conference viene trattata ovviamente in un'altra maniera, perché la qualità dei rivali è differente. In questo modo questa sarà una cosa che si andrà sempre di più consolidando. Ma volevo aggiungere una cosa: qualche puntata fa dicevamo chissà come mai Lincoln Riley ha fatto questo step back dalla Big 12 per andare a USC. Ecco, nel senso, forse non so se sapesse qualcosa già, però mi sembra che forse possa essere.
Diciamo pure di sì, dai, diciamo pure di sì.
Ecco. Possa essere sì. Un po' diversa, probabilmente sapeva, ecco, che qualcosa si sarebbe potuto muovere in questa direzione. Ha preso la palla al balzo, se lei dire, anche perché, e qui chiudo, le squadre più in difficoltà secondo me sono proprio quelle in chiave futura. Ricordiamo, come dicevi, che ci vogliono anni prima che queste conferences si riallinino, anche se poi la Big 12 lo sarà già dall'anno prossimo, per esempio. Ma le squadre che secondo me sono rimaste più scottate sono quelle squadre che stanno passando adesso dall'American alla Big 12, perché chiaramente, e che stiamo parlando quindi di UCF, Cincinnati, Houston e Memphis, per le quali comunque viene un po' rivalutato quel balzo in avanti che comunque resta. Però è chiaro che in questo contesto dove Texas e Oklahoma vanno nella SEC, squadre importanti di Pac-12 vanno nella Big Ten, insomma, il rischio che ci siano solo dalle Power 5 si passi alle Power 2, diciamo, ecco, non è così lontano, secondo me.
Ecco, a proposito di questo, Guido, visto che è un po' diciamo coinvolta anche la tua Miami, sono usciti dei rumors che sono, diciamo, ovviamente leciti, visto ciò che sta succedendo, sulla stessa Miami, Florida State, Clemson, che potrebbero andare verso l'SEC. Ecco, cosa può fare la ACC per sopravvivere adesso, considerando che la Pac-12 la diamo per morta? Non so se la diamo per morta, però diciamo in questo momento è un'anatra ferita, veramente sanguina in un mare di squali, e sembra che un po' tutte le squadre della Pac-12 si stiano offrendo al miglior offerente, anche se in questo momento di offerenti ce ne sono pochi, però... tant'è, la Big 12 si è un po' coperta con le squadre di cui ha parlato Davide, però ovviamente facendo un gradino indietro, sicuramente la Big 12 non sarà, già non lo era considerata al pari della Big 10 e dell'SEC, adesso sarà considerata anche meno. L'SEC, diciamo, si faceva forte nel basket di avere Duke e North Carolina, nel football di avere comunque Clemson e comunque programmi storici come Miami, Florida State. Potrebbe succedere appunto che questi programmi vengano presi, rubati dalla SEC?
Allora, innanzitutto, secondo me, a proposito di anatre sanguinanti, è proprio Oregon e quindi i Ducks che tengono, insieme a Washington forse, tengono in vita ancora la Pac-12, ma onestamente la penso come te, tra le conference rimaste fuori la Pac-12 è quella decisamente messa peggio. Attenzione, perché dicevamo la stessa cosa della Big 12 lo scorso anno, quando era stata quella depredata, e quest'anno invece probabilmente il cerino in mano è rimasto la Pac-12, ma anche la situazione della ACC non è assolutamente ottimale. È solida perché appunto, per chi ha seguito lo saprà sicuramente, i membri della ACC sono legati fra loro a doppia mandata da una specie di contratto che è una sorta di accordo con il quale la conference, le università e l'emittente televisiva, che sempre in questo caso è l'ESPN, si sono messe d'accordo e hanno, diciamo, fissato un prezzo per i diritti televisivi che già oggi è basso, e quindi figuriamoci nei prossimi anni in rispetto alle altre conference che lo alzeranno e basta, dove potrebbero finire. Ecco, quindi le squadre sono vincolate a questo accordo appunto fino al 2036, quindi è veramente tanto tempo. Basti pensare che per esempio Oklahoma e Texas erano vincolati dall'accordo televisivo alla Big 12 fino al 2026, ne sono potuti uscire solamente 2 anni prima. Quindi ecco, le premesse non sono buone, o meglio, non sono buone per le squadre che volessero uscire dalla ACC, ma sono buone per una sua sopravvivenza. Che tipo di ACC, di ACC troveremo quando la SEC e la Big Ten saranno al loro massimo della potenza? E questa è la domanda, e questo secondo me andrà un po' a stuzzicare quelle che sono le ambizioni di squadre come Clemson, Miami, Florida State, ma anche North Carolina, che comunque è un brand abbastanza riconoscibile non solo per il basket ma anche un po' per il football. Questo è tutto il futuro si gioca qua, ecco, ed è purtroppo tutto nelle mani di Notre Dame, perché Notre Dame è veramente l'ago della bilancia delle prossime mosse. Si dice che abbia un posto riservato in qualsiasi conference decida di andare. È l'unica forse che ha questo tipo di trattamento dalle altre conference. Se dovesse in qualche modo decidere di diventare membro totale a 360 gradi dell'ACC, è chiaro che questo andrebbe moltissimo a alzare le quotazioni di questa conference, però è uno scenario altamente improbabile. Quindi secondo me Notre Dame o rimane indipendente oppure va verso la Big Ten. A quel punto questo rimetterebbe forse al tavolo delle trattative le squadre rimaste nella ACC per ritrattare questo grant of rights, questo contratto assoluto di diritti televisivi, e quindi a quel punto ci potrebbe essere una sorta di diaspora. Però ecco, i casi per cui la ACC esploda esploderà al contrario della Pac-12 sono quelli appunto o di dissoluzione totale della conference, e per fare questo c'è bisogno di almeno 8 membri che contemporaneamente decidono di uscirne, oppure ecco una ridiscussione di questo contratto da parte di tutte e tre le parti, e non è facile, che quindi potrà in qualche modo o liberare o comunque migliorare la situazione economica e quindi convincere le squadre, le università a rimanere per la salvaguardia della conference intera. Però ecco, anche da come ha parlato il commissioner Jim Phillips durante i Media Days, mi sembra proprio che l'ACC stia pagando a caro prezzo questo contratto stipulato nel 2016, il fatto probabilmente di essere andata contro all'espansione dei playoff e soprattutto l'esplosione di potenza economica della ACC e della Big Ten. Quindi la Pac-12 è messa malissimo, la ACC per ora sopravvive, ma gli scenari non sono ottimi. Secondo me per la Big 12 si apre uno spiraglio un po' più interessante, specialmente se dovessero davvero fare razzia della Pac-12. A quel punto si candiderebbero come terza conference, con le prime due che appunto saranno decisamente staccate dal resto. Lo so, non è una situazione che a noi piace, perché non piacerebbe e piace quello che è il college football, e non sono certo due conference che dominano sulle altre, però è chiaro che la direzione, i fatti ci stanno dicendo che stiamo andando in questa direzione.
Beh, la Big 12 già appunto come detto si è coperta prendendo quelle squadre, e già a me intriga molto, perché comunque sarà una conference molto aperta con belle squadre, perché sono tutte squadre comunque bei programmi che guidati bene sia dall'alto che poi all'interno della squadra di football. Mancheranno sicuramente i pesci grossi all'interno della conference, ma questo probabilmente renderà anche più bello il livello competitivo all'interno della conference. Sicuramente perderanno in termini di diritti TV, di interesse da parte del grandissimo pubblico, perché mancano appunto quei nomi di squadre che muovono tutta la nazione, quelle partite come il Red River Showdown, che poi alla fine ferma l'America come il Super Bowl quasi. Cosa devo dire? Ah sì, beh, in questo conference realignment ovviamente, come detto, la cosa più grave che si perde è la territorialità del college football, e per questo vi chiedo, USC e UCLA verranno messi nella East Division della Big Ten, no? Ovviamente, perché ovviamente qua bisogna fare le cose bene, se cambiamo tutto, cambiamolo fino in fondo. No, a parte
che voglio vedere USC e UCLA giocare nelle tempeste di neve di Ann Arbor, secondo me non ne usciranno proprio benissimo. Oltre a dover pagare un sacco in più per le trasferte, saranno delle situazioni interessanti.
Ma sì, appunto, vorrò vedere anch'io. Secondo me succederà che si alleneranno anche da qualche parte lì, magari se fanno due trasferte di fila non tornano a Los Angeles per tornare al caldo, esatto, poi ripartire per il freddo. Cioè, vedremo delle cose strane, diverse, ecco, cose che non abbiamo mai visto sicuramente.
Magari non avremo più nemmeno le division, come avverrà nella ACC da partire dal prossimo anno, e non avremo più le division, probabilmente anche in questo caso qua vista proprio la difficoltà di gestione del calendario, potremmo non avere delle division, e quindi magari alla fine USC e UCLA si troverebbero a giocare contro squadre, contro poche squadre, forse meno partite, non lo so, insomma è tutto da decifrare, ma secondo me, appunto, mi ripeto, i movimenti non si fermeranno qua, ecco, perché mettiamo conto la Big Ten poi va ad aggiungere, non lo so, facciamo Oregon, Washington e Stanford. A quel punto con UCLA e USC avrebbero tutto per poter fare una mini division cioè della costa ovest.
Sì,
è un po' così.
Leggevo una provocazione su Twitter, adesso non mi ricordo, forse da Reddit College Football, non mi ricordo che account Twitter sul college football, che appunto scriveva che si va verso un'unificazione delle conference fino a che si arriverà ad una conference unica che verrà divisa in 5 division sulla base della territorialità. Cioè, quindi,
esatto,
cioè
per la teoria del ferro di cavallo, no? Quindi che esatto, gli estremi prima o poi si vanno a rincontrarsi. Esatto. Sì, ci sta.
Un cambio gattopardesco che poi alla fine riporta allo status quo, cambiando, magari facendo guadagnare tutti di più. E in tutto questo, però, ragazzi, con questo, poi con quest'ultima cosa chiudiamo questo argomento, passiamo oltre. In tutto questo, i playoff sono completamente usciti, diciamo, se ne parlava tanto l'anno scorso, e io per questo sono molto molto incazzato con Texas e Oklahoma, che hanno sbagliato il timing di trasferimento, perché sembrava veramente che fossimo arrivati ad una decisione quasi univoca, cioè di riuscire ad espandere questi playoff a 12 squadre. Sembrava che fossero ben avviati tutti quanti per riuscire a portare a termine questa cosa dal 2025 e tutto quanto, e alla fine è successo quello che è successo e diciamo siamo arenati lì, cioè non si sa più niente, i playoff ad ora sono a 4, quando finirà questo contratto che appunto finisce nel 2025 non si sa assolutamente nulla, perché appunto in questo momento si naviga a vista. Voi, non so, avete qualcosa da dire? Credete che quale sia lo scenario più possibile, si vada verso, diciamo, si prosegua con questo, cioè questo format di playoff a 4, perché dopo sarà praticamente due conference sole, chi vincerà quella conference lì, cioè, secondo voi qual è lo scenario possibile per i playoff, Davide?
Secondo me questo è stato dimostrato nel corso di questi ultimi è da 5-6 anni che se ne parla, forse soprattutto poi quando UCF fece la stagione da imbattuta e poi l'anno dopo anche altre squadre, insomma. E no, secondo me te dici sì, giustamente si naviga a vista. E è stato dimostrato che questa è una delle cose più difficili da cambiare, sono state accampate scuse perché poi gli studenti perdono le lezioni, però si può liberamente muoverli per il paese, poi se serve per una realignment della conference, che è una cosa assurda levare gli studenti, stiamo parlando di studenti da un campus, e mandarli a fare le tournée in giro come se fossero nell'NBA, però nel playoff, nell'espansione playoff non si può fare. L'ACC ha avuto un ruolo anche notevole nell'affossare questa cosa, che ovviamente era stata promossa principalmente dal gruppo 5, dall'American, però altre conferences potevano stare un po' più a sentire. E secondo me in realtà questo ulteriore realignment può spegnere, cioè se nel caso venissero espansi, la mia sensazione è che sarebbero espansi magari a due posti nelle conference maggiori rispetto a più squadre da più conferences, perché quindi no, io non credo, a me piacerebbe che chi vince qualsiasi delle 10 conference possa avere una possibilità di giocare ai playoff. Ovviamente a quel punto i bowl quasi tutti andrebbero levati, tanto abbiamo visto che a parte quelli maggiori come il Rose Bowl eccetera, che è stato un altro degli ostacoli principali all'espansione, comunque ci sono una marea di opt-out, seguono pochissimo, dei bowl non importanti si giocano in delle stadi semivuoti, e hanno fatto un po' il loro tempo anche con i playoff a 4, figuriamoci ovviamente se venissero espansi. Però mi sembra che ci sono delle conferences e delle squadre che non vogliono abbandonare la loro rendita di posizione, per così dire, e poi generalmente sono anche quelle squadre e quelle conferenze che detengono il maggiore potere decisionale all'interno del college football. Quindi se ne riparlerà, perché con questo realignment ci sarà una discussione, ma io sono poco fiducioso nel fatto che i dirigenti vari e i vari athletic director vogliano rivoluzionare qualcosa. Mi sembra che siano stati a difesa di questo, estremamente a difesa di questo format anche quest'anno, che come dicevi te secondo me era il momento propizio per eliminare questa cosa che secondo me non ha più tanto senso, e nonostante fosse un momento propizio non ci sono riusciti. Secondo me questo è un treno che si è perso, poi magari spero di sbagliarmi ovviamente, però l'idea che mi sono fatto è questa. Non so se Guido è d'accordo.
Ma sì, son pienamente d'accordo. Ecco, per farvi capire quanto è stata scellerata la scelta della ACC di andare contro, o comunque di non appoggiare l'espansione dei playoff, che stava che era veramente a un passo dall'essere ufficializzata, la proposta era playoff a 12 con pass diretto per le 5 squadre campioni della propria conference, chiaramente le Power 5. In questo caso la ACC avrebbe avuto per forza un posto, cioè chiaramente la vincente della ACC avrebbe avuto di diritto un posto nei playoff. Andando contro a questo progetto qui, di fatto hanno affossato, la ACC ha affossato la propria posizione di forza nei confronti delle altre conference, e ha dato per assurdo molta più forza e molto più slancio a SEC e Big Ten, che invece avevano velleità di espansione. Se il playoff a 12 fosse passato, io non credo che all'infuori di Oklahoma e Texas avremmo avuto questi altri movimenti, o comunque che in futuro per ora abbiamo solo USC e UCLA, tutto fa pensare ce ne saranno altri. Io credo che questo si sarebbe un po' fermato con l'ufficializzazione del playoff a 12 e il pass diretto per i campioni delle conference. È chiaro, è una scelta che secondo me andrà in qualche modo che l'ACC rimpiangerà fortissimo, se non lo sta già facendo, perché la sua posizione è decisamente peggiorata nei confronti di questo scenario, nei confronti anche delle altre conference.
Tra l'altro, nel caso di playoff a 12, anche l'effettiva bontà della scelta di Texas e Oklahoma di andare in SEC sarebbe stata tutta da dimostrare, perché appunto un pass
cioè,
diretto,
tutto l'espansionismo, esatto, avrebbe perso benzina, avrebbe perso slancio, perché a quel punto sarebbe stato conveniente rimanere nelle proprie conference, perché certo, è chiaro, è molto più facile vincere per esempio per USC è molto più facile vincere la Pac-12 che andare nella Big Ten e vincere la Big Ten.
Esatto. È ovvio. Poi Texas magari vai.
No, volevo fare una domanda a Guido prima di chiudere questo argomento, perché io non capisco quale sia il senso di questa cosa, cioè avranno addotto delle motive. Allora, se la SEC può essere contraria all'espansione, perché, come dire, tanto ai playoff ci certo, arriva sempre,
esatto,
Bama o Georgia, Georgia era un po' che non vinceva, però insomma la SEC vince molto spesso, ma l'ACC le vado d'accordo, si potrebbe dire Clemson ci arriva e vince, ma insomma avere un posto garantito, io non ho proprio, non so se qual era il senso di questo rifiuto, ecco, a me è proprio sfuggito, non so se l'insider
allora
la motivazione, diciamo, loro dicono no, non andava fatta questa cosa.
Allora, la motivazione ufficiale, quella che dette a suo tempo il commissioner Jim Phillips, è quella: in un momento in cui abbiamo così tante rivoluzioni nel college football, date dal transfer portal, date dalla NIL, eccetera, eccetera, cerchiamo di digerire questi grossi cambiamenti e poi riparlarne successivamente. Chiaramente questa è la motivazione ufficiale, ma quella reale secondo me è stato un tentativo, l'ennesimo, andato male, di provare a convincere Notre Dame ad unirsi alla conference. Ecco, questa è l'unica lettura, non so come, questo è quello che ho letto quando è uscita la notizia, perché anche a me onestamente tra tutte, anzi, mi sarei aspettato una ACC che avrebbe spinto per l'espansione, proprio perché in un momento in cui Miami comunque è 20 anni che non è ad altissimi livelli, Florida State è 10 anni e non è ad altissimi livelli, la ACC ha solo Clemson dal punto di vista del football, che è il motore di tutti gli altri sport. Non è in una posizione invidiabile, ecco, quando i tuoi tre sulle tre migliori squadre, sulle tre migliori università con più tradizione, con più storia, ne va bene solo una in maniera continua, non è una buona posizione. Quindi il pass diretto per i playoff era una cosa che secondo me la ACC doveva abbracciare subito. Questa io onestamente non l'ho capita, vorrei essere nel cervello di chi ha preso questa decisione, onestamente.
Probabilmente l'ha presa al muretto Ferrari questa decisione.
Era Binotto.
Ci sta. Ci sta.
Vabbè, ragazzi, passiamo oltre perché siamo riusciti a fare 32 minuti parlando praticamente di notizie dell'anno scorso. Siete straordinari, siamo straordinari. Passiamo oltre perché volevo fare una puntata un po' più breve, ma non importa. Non abbiamo molte altre notizie in realtà, però adesso parliamo di cose più leggere dopo aver superato questo argomento che era un po' più tignoso, e quindi passiamo alla bellissimo litigio tra Jimbo Fisher e Nick Saban che c'è stato a fine maggio. Era il 24 maggio, data ormai indelebile, non solo perché i primi fanti passarono il Piave nel lontano 1915, ma anche ormai per questa bellissima diatriba tra Fisher e Saban, iniziata appunto da Nick Saban. Poi lui dice in modo involontario, non voleva scatenare quello che ha scatenato, in realtà voleva assolutamente, con un'intervista televisiva in cui sostanzialmente ha detto che chiaramente Texas A&M bravi, sono stati la migliore recruiting class di quest'anno, bravissimi, ma sono riusciti, insomma, pagando i giocatori, detta proprio, buttata lì ovviamente la bomba. Jimbo Fisher non è che l'ha presa proprio benissimo, il giorno dopo Texas A&M ha proprio indetto una conferenza stampa ufficiale in cui Jimbo Fisher ha sparato sostanzialmente a zero su Saban, e non solo, dicendo che vabbè, prassi, cioè che ha detto no, noi non abbiamo fatto niente fuori dalle regole, queste sono le nuove regole, questo è il nuovo modo di reclutare giocatori, insomma, avrebbe dovuto, proprio lui lo dice, eccetera, insomma. Così, infatti è sembrato proprio, diciamo, un'uscita un po' a vuoto di Nick Saban. Ragazzi, a parte ridere di questa cosa, che a me ha fatto ridere parecchio, soprattutto la conferenza di Jimbo indetta in fretta e furia, con lui che si presenta, veramente incredibile, è stato un momento epico. Cosa vi ha lasciato? Perché poi, alla fine, purtroppo nel media day dell'SEC io mi aspettavo che magari ci fosse ancora qualcosa, qualche, non dico proprio un vero affronto diretto, magari qualche frecciatina lanciata dall'uno all'altro, e invece no, hanno fatto proprio, sono andati lì tranquilli, sono bevuti un Valium prima e sono andati lì a dire che no, è tutto rientrato, è stato un momento, assolutamente un grande professionista, l'uno te lo dice dell'altro, e quindi tutto rientrato. Poi lo vedremo in week 3 cosa succederà, però per ora sembra che si siano riappacificati gli animi. Ma cosa ci ha lasciato questa due giorni di ordinaria follia nella SEC tra il Texas e l'Alabama, Guido?
Sì, c'è stata la reprimenda molto dura del commissioner della SEC nei confronti di tutte e due, quindi secondo me anche per questo si sono un po' placate le acque e gli animi. Ma sì, io resto della mia idea, quella che poi ho avuto subito dopo ragionandoci e contestualizzando. Saban secondo me ha fatto una gaffe, perché ha detto una cosa che per lui doveva avere un'altra motivazione, in realtà è stata presa per quello che poi alla fine era, per questo quindi una gaffe, ovvero come un'accusa diretta a Jimbo Fisher. Siccome ha fatto quelle dichiarazioni in occasione di un incontro con dei businessmen di Tuscaloosa, e quindi con gente potenzialmente potrebbe in qualche modo finanziare il suo programma di football, per me non era tanto un'accusa a Jimbo Fisher quanto una tirata di orecchie a queste persone, dicendogli: se volete continuare a vincere dovete fare come fanno loro, e quindi tirare fuori i soldi. Io l'ho letta così. Gli è uscita malissimo, perché poi ha usato veramente parole molto molto dirette. La reazione di Jimbo Fisher è stata esilarante, però onestamente comprensibile dal suo punto di vista. Ecco. Ci fa piacere che comunque si siano calmati, anche perché per le scintille, per i fuochi d'artificio, aspettiamo la partita fra Alabama e Texas A&M.
Sì, le conferenze dopo la partita, che spero saranno straordinarie, tipo con Seba che vince, dice, ah, beh, bella la recruiting class numero uno, ma non l'ho vista effettivamente, dove sono finiti, cose del genere. Non c'è più Dan Mullen in SEC, ma speriamo che Seba ci faccia divertire. Davide, tu come l'hai vista questa cosa? Ti ha lasciato qualcosa di più di quello che ha lasciato a noi?
No, l'ho vista nello stesso modo, poi c'è anche da dire che forse è ancora un po' scottato Nick Saban da quello che è successo nella scorsa stagione, però proprio l'unica appunto sconfitta che hanno avuto, però no, in realtà credo questa sia più una casualità che altro, anche se chiaramente non dovremmo aspettare molto per vederla nel week 3. A me quello che mi ha lasciato però è un po' di... non di preoccupazione, ma più di curiosità, perché l'accusa era non tanto di pagare i giocatori direttamente, ma di offrire dei pacchetti all'interno della NIL, diciamo. Secondo me questo nei prossimi mesi e anni sarà un problema, capire che cosa si può fare e che cosa non si può fare, perché Fisher ha accusato Saban di fare più o meno la stessa cosa. Allora, quando ci sono delle zone d'ombra, dopo le varie sentenze che ci sono state, ecco, per le università, soprattutto per quei programmi di football che prima magari ci agivano anche completamente nell'ombra, ci sono stati scandali, sanzioni che sappiamo, ma ecco, io ho il vago sospetto che se qualcosa resta, ecco, nell'ombra, le università lo fanno, se vogliono mettere su un programma di football tipo quelli della SEC. Però qualcuno dovrà un giorno, spero, chiarire esattamente i limiti di questa cosa, che rischia di diventare un po' nebulosa e che è una di quelle cose che poi potrebbe continuare a innescare questo tipo di polemiche in questo senso. Quindi c'è da prestare attenzione. Secondo me qualcuno nell'NCAA sta già preparando dei report in questo senso, perché non può restare troppo così ambigua la questione, ecco, mi limito a dire questo.
Ecco, a proposito però di una cosa positiva di questa NIL, mi è venuto in mente adesso, ragazzi, prossimo anno uscirà finalmente, dopo anni di attesa, il nuovo videogioco di NCAA Football, dovrebbe uscire a luglio, adesso la data non è ancora certa, dovrebbe uscire a luglio, però uscirà, quindi per la prossima stagione di College Football. Ci sarà il grande ritorno di NCAA Football, adesso non si sa bene ancora se ci saranno tutti i giocatori, se ci saranno tutte le squadre, ma sembra di sì, insomma, per gli appassionati del settore sappiate che dalla prossima stagione si riavrà anche questo pezzo di storia che tornerà appunto sulle piattaforme di gioco. E cosa volevo dire ancora? Io non mi segno le cose, vado un po' a braccio e poi alla fine mi dimentico quello che devo dire, quindi niente, passiamo ad un altro argomento. Ultimo argomento di questo off-season a proposito appunto di grandi commitment, classi di recruiting. Ah sì, ecco cosa volevo dire adesso, quindi prima di passare ad Arch Manning, che tanto avete capito che stavo parlando di lui, volevo dire appunto che ho sentito un'intervista a... a Brent Venables, coach di Oklahoma, che era prima tra l'altro del Media Days, in cui sì. L'hai sentita anche tu, Guido, se ridi, sì. Quella in cui sostanzialmente ha detto di non firmare per Oklahoma, non date il vostro commitment ad Oklahoma se lo avete dato ad un'altra università, quindi sostanzialmente titoloni, non venite ad Oklahoma, il coach di Oklahoma ve lo dice, non venite da noi. Questo ha fatto ridere, poi in realtà appunto il suo concetto era che loro, quando reclutano i giocatori, non considerano reclutati i giocatori che danno il proprio commitment a più di un'università, quindi non possono fare affidamento su di loro, e intanto ne reclutano altri che, se gli danno la certezza di esserci, basta, loro lasciano i giocatori magari più quotati, che però non sono certi poi di arrivare a Norman. Però ovviamente anche lì diciamo il concetto era probabilmente corretto, nobile, poi gli è uscita così la frase, poi chi ci ha fatto i titoli ovviamente si è divertito a uscire in questo modo. E, insomma, una prima uscita, magari sul campo, e Brent Venables sarà veramente, è uno dei grandi maestri soprattutto di difesa, ma comunque in generale tattica, magari dal punto di vista della comunicazione ancora qualcosa da imparare ce l'ha, ma insomma è assolutamente alla prima esperienza da head coach, quindi sicuramente si farà. Quindi dicevo, Arch Manning, quindi veniamo ad Arch Manning. Arch Manning, super recruit, il recruit migliore della storia del gioco, insieme a Vince Young e a Quinn Ewers. Cosa hanno in comune questi tre ragazzi, oltre ad essere i commit migliori della storia, oltre ad essere tutti e tre quarterback, che sono finiti tutti e tre a Texas. Quindi anche Arch Manning...
Per ora,
ovviamente, Arch Manning, perché come dice Brent Venables, state attenti, esatto. Ragazzi, state attenti, se Arch Manning avesse chiesto anche di committarsi a Oklahoma, Brent Venables avrebbe detto no, noi non ti vogliamo, perché hai già dato la tua parola anche ad altre università, noi preferiamo andare avanti con Dillon Gabriel, e magari c'ha anche ragione. Comunque, Arch Manning a Texas, ragazzi, prima cosa che chiedo, dai, parto da Davide, è Arch Manning, avete visto qualcosa? Voi l'avete visto il ragazzo? Io ammetto che l'high school football, a parte per quelle serie che facevano appunto tipo QB1 Beyond the Lights, eccetera, non la seguo tantissimo, quindi ammetto di non aver visto moltissimo del ragazzo. Voi credete che sia davvero, davvero così forte, o un po' questo hype che c'è su di lui è dovuto al suo nome? Cioè, se si chiamasse Arch Smith non sarebbe, diciamo, considerato così forte come invece è considerato?
Ma allora, io no, devo dire che anch'io non seguo appunto tanto l'high school football, quindi so che da tanto che se ne parla come recruta appunto a 5 stelle, però non ho visto tanto, quindi non saprei dire sulla qualità effettiva. È chiaro che, diciamo, porta un cognome abbastanza ingombrante, ecco. E io però anche a me
ti ho perso, Davide.
Recruta 5 stelle migliore alla posizione di quarterback. Non mi sembra una strategia molto lungimirante. Già l'hanno fatto con Ewers, che credo dovrebbe essere lo starting quarterback. Voglio sperare, se no non avrebbe senso quello che hanno fatto.
Che era il backup di Thompson l'anno scorso. No, non credo proprio. Dai, credo che sarà Quinn Ewers, anche se non l'hanno ancora comunicato effettivamente. Quindi c'è questa incognita, però dovrebbe essere lui.
Ancora vedere Amazon Card prendere, no. E, però ecco, mi sembra un po' una strategia non troppo lungimirante da parte di entrambi, nel senso che sì, Texas è un ottimo programma, eccetera, ma se c'è un ha già fatto il commitment l'anno prima, con quindi 4 anni di carriera davanti, minimo, insomma. Mi sembra una scelta un po' peculiare, però ora non, sulla tua domanda specifica non posso dire se è un, diciamo, un giocatore la cui, diciamo, il cui valore è gonfiato dal portare il cognome. Certamente il sospetto viene, ecco, però queste cose io sono sempre del parere che poi le valuta il campo, cioè nel momento in cui si vedrà, ecco, nel momento in cui comincerà a giocare le prime partite. Di che pasta è fatto? Certo che avrà tanta pressione, che no, non è facile, penso, gestire a quell'età e a quel livello. Però ecco, è curioso che vanno tutti a Texas, che insomma non capisco quale sia la strategia, però è un ottimo programma e vedremo cosa. Beh, chissà se recluteranno qualche difensore prima o poi.
Ma vanno a Texas ad ora, perché Texas è ancora nella Big 12 e quindi si fanno numeri, sì, statistiche importanti, gonfiate, poi dopo magari quando andranno nell'SEC cambierà la musica. Guido, sostanzialmente stessa domanda, e a te chiedo anche, secondo te qual è il più probabile destino di questi due quarterback? Il prossimo anno saranno entrambi probabilmente, ripetiamo, a Texas, quindi Quinn Ewers e Arch Manning. Vedi più probabile che se ne va, cioè che Manning cambi scuola, o che Ewers si trasferisca, oppure che restino entrambi un anno, perché poi comunque Ewers potrebbe anche fare un anno, sì, 2 anni da starter, poi dichiararsi al draft, e Manning fare un anno di apprendistato e poi subentrare a Texas. Ma gli scenari sono parecchi, sono tanti, non so se tu conosci più di me, più di noi ragazzi, perché io onestamente anche su Quinn Ewers, a parte qualche highlight, qualche giocata, qualche video così, che però per me vogliono dire assolutamente nulla finché non lo vedo in campo, non so nulla, non so chi sia meglio dei due, non so neanche se siano effettivamente forti, o se quest'anno magari partirà Hudson Card veramente titolare, cosa che per ora non sembra possibile, però appunto Sarkisian non ha ancora fatto sapere chi sarà il titolare, l'ha lasciato non detto neanche dopo lo Spring Game in cui hanno giocato entrambi, quindi ancora non si sa. Secondo te è il scenario più possibile se dovessi buttare il tuo nichelino?
Ma il più possibile statisticamente è che uno dei due si trasferisca, e siccome non credo che Manning potrà cambiare scuola a meno di un crollo verticale di Texas in questa stagione, credo che lo scenario più probabile, anche appunto da un punto di vista statistico, sia un trasferimento di Ewers. La staffetta, ovvero l'ultimo scenario che hai descritto te, dove Ewers si fa questo anno da titolare, il prossimo con Manning diciamo come backup, e poi se ne va nella NFL e passa il testimone proprio a Manning, è lo scenario probabilmente preferito da chi tifa Texas, dagli allenatori di Texas e da tutto il mondo Longhorns. Ecco, non mi spingerei oltre, anche perché appunto per quanto poi uno guarda o abbia visto video che ci propino highlights delle partite di high school, highlights dei 7-on-7, che sono diciamo quei video che vedete con il quarterback che non ha difesa e che lancia ai receiver che invece lottano con i cornerback. Ecco, io onestamente non saprei valutare un giocatore da quei video lì, quindi come hai detto giustamente te Fabio, vanno visti in campo, speriamo di vedere Ewers in campo, perché non ci scordiamo che fino all'arrivo di Manning la recluta più importante nel ruolo era proprio Ewers negli ultimi anni. Quindi sono curioso di vederlo in campo, spero di vederlo in campo quest'anno, e poi secondo me magari a un anno da oggi avremo più chiarezza anche su quelle che sono le possibilità sia per Manning sia per Ewers e contestualmente anche per Texas.
Bene, bene, era la risposta che volevo sentire. Detto questo, credo che siamo a posto. Non so se volete aggiungere altro, cose che sono successe in questo off-season, le preview, prediction e tutto il resto le rimandiamo a più tardi. Volete aggiungere altro? Fermatemi pure, altrimenti io aggiungo. Dai Guido, sentivo.
No. Niente, abbiamo concluso, vostro onore.
Abbiamo concluso per questa puntata zero, per questo inizio della sesta stagione, quindi passiamo ai saluti e agli appuntamenti. Anzi, prima gli appuntamenti, che sarebbero la stagione, praticamente, che inizia la week zero, inizierà il weekend del 26 e 27, mi pare siano, di agosto, quel weekend lì, comunque venerdì e sabato. Non so se giocano anche venerdì o giocano tutte sabato. Non ci sono partite di supercartello, c'è Notre Dame che gioca a Dublino ed è la partita più importante, poi per il resto c'è poco altro, ma insomma c'è finalmente college football, poi la week 1 invece inizierà la settimana dopo. Quindi noi ripartiremo prima della week...
Altro ragazzi.
E che week 1, esatto. Quindi noi partiremo prima della week 0, come sempre, con le nostre preview e le varie prediction e tutto il resto. Quindi l'appuntamento sarà al 25 di agosto, se usciremo di giovedì o 26, se usciremo di venerdì, non lo so, questo dovremo ancora deciderlo. Comunque quella settimana lì ci troverete online e partiremo effettivamente con la nuova stagione, e poi da lì ogni settimana, come sempre, come siete abituati ad ascoltarci, ci troverete fino a gennaio. Bene, detto questo, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di essere stati con me in questa calda serata di agosto. E niente, vi augurerei buone ferie, ma Guido sei appena tornato, Davide ti auguro buon viaggio, perché sappiamo che invece te parti verso l'Olanda e quindi verso i Paesi Bassi, perché l'Olanda non si dice, quindi buon viaggio, grazie di essere stato qua e ci ritroveremo tra due settimane. Ciao Davide.
Ciao a tutti, grazie e buone ferie e buone vacanze per gli ascoltatori che stanno partendo in questi giorni, beati loro.
Ecco, anch'io tra questi, non parto proprio oggi, ma insomma, in questi giorni parto anch'io. Ciao Guido, un saluto anche a te, anche con te ci risentiamo tra 3 settimane, carichissimi anche per la tua Miami, che oggi è stata citata troppo poco.
Esatto, come sempre. Ciao Fabio, ciao a tutti, ci sentiamo molto presto, e la stagione ormai alle porte, quindi siamo tutti più contenti.
Bene, ricordandovi che ci saranno con noi, ci sarà con noi sicuramente anche Oleg Bogdea, vediamo se recuperiamo anche Francesco Fele, quindi l'appuntamento è a tra 3 settimane da oggi, buon agosto a tutti e poi ci risentiamo quando inizierà il college football.